Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Vuoi protestare contro la guerra? Protesta qui a Old Rimrock.
È come marciando intorno all'ufficio postale.
Portiamo la guerra in casa, non è lo slogan. Senti, ho avuto questo premio. È una stupida targa, ma significa che se fai quello in cui credi, la gente lo nota. Ti puoi opporre alla guerra anche qui, con tutte le tue forze. Anche questo è un pezzo d'America, sai?
Leggi Marx. Non è in campagna che comincia la rivoluzione.
Ma non stiamo parlando di rivoluzione.
Tu non parli di rivoluzione.
Per consolidata abitudine scolastica, l'anno nuovo per i libri comincia a settembre. La rentrée, come dicono in Francia, quando ad agosto fanno il censimento dei nuovi titoli in arrivo in libreria. I numeri. 567 romanzi quest'anno, 381 di scrittori francesi e 94 opere prime. Gli editori italiani non danno cifre precise, ma da settembre a Natale molte saranno le novità da tenere d'occhio. Per esempio Daniel Pennac, con un memoir intitolato Mio fratello. Sarà anche l'ottobre senza premio Nobel, affossato dalle polemiche a tema molestie. Promettono però che nel 2019 ne daranno due per compensare. Prima dell'estate abbiamo dato addio a due grandi, Tom Wolfe e Philip Roth. Il gentiluomo del sud, che vestiva sempre di bianco e si faceva fare le scarpe su misura, per misurarne il talento c'è Il falò delle vanità, uscito nel 1987, 30 anni, ma non è invecchiato di un giorno. E lo scrittore ebreo-americano, ma lui odiava il trattino e voleva essere considerato soltanto americano. Era nato a Newark, New Jersey, dove c'era, per ricordare un solo dettaglio, la fabbrica di guanti raccontata all'inizio di Pastorale americana. Da Pastorale americana parliamo del film diretto da Ewan McGregor. Abbiamo preso anche la nostra copertina. La puntata di oggi, la prima dopo l'estate, è dedicata appunto a Philip Roth. Ne parleremo tra poco con Elena Mortara, che ha curato il primo dei tre meridiani Mondadori dedicati appunto a Philip Roth. Otto romanzi, a cominciare da Goodbye Columbus, che lanciò il giovane scrittore. E c'è Il lamento di Portnoy, che definitivamente lo lanciò, anche con qualche polemica per le sconcezze mischiate con l'ebraismo. Elena Mortara ha curato il primo dei meridiani Mondadori dedicati allo scrittore. Ne usciranno altri due, come sempre corredati di note e ricca cronologia. Philip Roth o del vivere in conflitto. Questo è il titolo del saggio introduttivo. Partiamo dalla distinzione tra gli scrittori Paleface e Redskin, i visi pallidi e i pelle rossa. Elena Mortara.
È una distinzione che Philip Roth ha introdotto in una sua autointervista del 1973. tra l'altro molto significativo questo suo innovare anche il genere dell'intervista facendo delle domande a se stesso, riprendendo un saggio di un critico americano degli anni 30, Philip Roth. In un saggio del 39 Roth aveva denunciato un problema dell'anima creativa americana, della letteratura americana, cioè una sorta di scissione tra quelli che appunto ha definito i pale face, i visi pallidi, cioè i grandi scrittori dell'anima, della solitudine, i Nathaniel Hawthorne, i Henry James da un lato, e dall'altro quello che ha definito i red skin, cioè i pelle rossa, gli scrittori degli spazi aperti, da Mark Twain a Hemingway. Secondo Roth c'era questo problema nella cultura, nella letteratura americana, di una scissione, e Roth, riprendendo questo saggio, si riconosce in questa situazione, sente di avere in sé entrambe queste anime, e questo perché? Perché essendo cresciuto in un contesto quasi tribale, come lui stesso lo definisce, di vita, di comunità, di quasi da pelle rosse sentiva, e dall'altro invece, essendo andato poi all'università, avendo avvicinato la cultura alta, sentiva di essere affascinato anche dal mondo dei pale face, e quindi arriva a dire e poi a parlare in termini personali, appunto descrivendo la propria situazione come quella di una tensione, però è capace subito di passare dal piano personale al piano storico-generazionale, a dire che in fondo questa è la situazione di un'intera generazione di scrittori americani, quegli scrittori figli di immigrati che si erano nel dopoguerra subito inseriti, in particolare scrittori ebrei americani, si erano inseriti nel contesto alto della letteratura, ma venendo dalla condizione di vita di strada, vita popolare, e quindi avevano cominciato già loro, secondo Roth, che era giovane, era uno dei più giovani rispetto a questa generazione del breakthrough, della rottura del dopoguerra, avevano cominciato a conciliare, a mettere insieme questi due filoni, e arriva a definire proprio la sua poi condizione di colui che sente profondamente di vivere in sé questa tensione, ma di viverla appunto in una forma che tende alla riconciliazione, e quindi è arrivata a descrivere se stesso come un red face, cioè di un viso rosso, uno che ha in sé le due anime e le riconcilia, ma le riconcilia, questo è interessante dell'approccio rothiano, le riconcilia in maniera non pacifica ma in maniera sempre conflittuale, sente cioè in sé il disagio di vivere questa situazione, perché Roth è stato uno scrittore non della pacificazione ma del racconto, dell'esposizione dei contrasti dell'animo umano.
È strano che Philip Roth pensasse queste in fondo sono le mie storie di famiglia e non storie universali, col senno di poi.
Ma direi che lui ha avuto subito il coraggio di raccontarle queste storie, quindi sì, con un certo stupore, perché quando si è accorto che i suoi racconti venivano accolti con tanto entusiasmo nella Paris Review, che era una rivista tipo internazionale, molto raffinata, di una certa elite, scoprire appunto che queste proprie esperienze profondamente vissute nel mondo ebraico-americano potevano essere di interesse per tutti, questo naturalmente è stato un motivo di stupore, ma nello stesso tempo di grande forza. Ma lui ha vissuto, e questo è storicamente importante ricordarlo, in quel periodo del dopoguerra in cui il mondo ebraico cominciava a affermarsi in America nella sua piena visibilità, insomma, non solo come elemento di una marginalità che entra nel mainstream. Sì, effettivamente lei fa molto bene a ricordare quel romanzo, che non è il suo primo romanzo è Goodbye Columbus, il romanzo dell'esordio, ma 10 anni dopo, nel 1969, compie questa grande rivoluzione di Portnoy's Complaint, il lamento di Portnoy, che è una rivoluzione non solo tematica, in cui sì, ha la capacità di avere autoironia nei confronti del proprio stesso mondo ebraico, americano, il figlio, il rapporto con la madre, ma è una rivoluzione di linguaggio. Questo è stato veramente il grande salto di questo romanzo, in cui fa sentire la voce che urla dal lettino dello psicanalista, urla i propri problemi. Era una rivoluzione quella dell'io che si racconta, che già aveva avuto un suo primo esponente importantissimo nel filone ebraico-americano in Saul Bellow. Saul Bellow è stato il grande punto di riferimento di Roth.
Vogliamo spiegare a chi ci ascolta, questo è il primo dei tre meridiani, come sono organizzati, come verranno organizzati questi meridiani, perché oltre a una classificazione editoriale c'è stato anche Roth che, diciamo, prima di smettere di scrivere, cosa che A memoria mia, nessun altro scrittore ha fatto se non Georges Simenon, che decise di farsi scrivere pensionato addirittura sul passaporto, andò a Vevey e disse: io non scrivo più. L'unico scrittore che abbia smesso di scrivere nel pieno delle sue facoltà, e ha come fatto un po' di ordine tra i suoi romanzi.
È vero, e devo dire che quando ha deciso nel 2012 di annunciare in un'intervista che non avrebbe più continuato a scrivere, sì, il dolore è stato enorme da parte di tutti, ma quando io poi l'ho incontrato pochi mesi fa, in un splendido incontro che ho avuto a casa sua a New York, mi sono congratulata con lui per questa sua decisione, perché devo dire che è stato un grande gesto di intelligenza, perché lui aveva già dato tantissimo, certo avrebbe potuto continuare, però aveva già dato tantissimo con i suoi quasi 30 romanzi, 3 raccolte di saggi, e finalmente poteva un po' dedicarsi alla vita, perché ha rinunciato moltissimo per questa scrittura. Io penso, avendo analizzato tutti i suoi testi, insomma, veramente c'è una sofferenza enorme in questa scrittura, quindi aveva avuto questa enorme intelligenza, dopo aver dedicato la vita in 50 anni, ha scritto 29 romanzi e 3 raccolte di saggi, quindi ogni un anno e mezzo è uscito un testo, quindi ha avuto questa enorme intelligenza di fermarsi per riordinare, ma nello stesso tempo lui è questo tipo di riordinazione delle sue carte, che era, diciamo, in quel momento finale era rivolta all'idea di collaborare con il biografo alla sua biografia, non autobiografia ma comunque collaborazione con un biografo, essendo stato sempre molto geloso del racconto della sua biografia che aveva utilizzato anche in forma libera nella sua scrittura. Ma dicevo, già nel corso degli anni era arrivato poco a poco a creare una sua organizzazione dei testi. Cioè, il momento chiave è quello del 2000, in cui per la prima volta nei libri americani compare un elenco dei suoi testi, non più semplicemente in ordine cronologico, ma organizzato per cicli di romanzi. Lei mi chiedeva dell'organizzazione di questo nostro primo volume dei Meridiani Mondadori, che è un volume molto importante proprio per l'enorme ricchezza di testi. Ci sono ben 8 romanzi che vanno dal 1959 al 1986. Per la prima volta in Italia nella bibliografia abbiamo elencato le opere di Roth nelle secondo le due modalità usate dallo scrittore nei suoi libri americani. All'inizio gli elencava i romanzi, i testi solo in ordine cronologico, e invece dal 2000 in poi si è reso conto di quello che aveva fatto fino a quel momento, riorganizzando questo elenco in base a dei cicli: il ciclo dei romanzi con protagonista Nathan Zuckerman, il ciclo dei romanzi con protagonista David Kepesh, il ciclo dei romanzi con protagonista Philip Roth, un Philip Roth su cui poi si può distinguere tra il vero Philip Roth e un finto Philip Roth del romanzato, e poi gli altri romanzi, e la serie che verrà poi crearsi negli ultimi anni, Nemesi, di romanzi brevi che si aprono con Everyman. Poco a poco, in questo percorso a zigzagare anche della scrittura di Roth, di una ricerca continua di temi e di modalità di racconto, a poco si delineano per lo scrittore delle varie modalità di scrittura e di personaggi, per cui è poi riuscito a dare questo ordine al suo stesso lavoro. E dicevo, nel primo volume si parte dal romanzo dell'esordio, si continua con Il lamento di Portnoy del 69, questo romanzo rivoluzionario, e poi si prosegue con i romanzi degli anni 70, che sono anni tormentati di ricerca, in cui finalmente, attraverso incontro anche con scrittori dell'Europa occidentale, che scopre in un viaggio di innamoramento per Kafka, la ricerca di Kafka andando a Praga, scopre l'esistenza degli scrittori dell'Europa orientale perseguitati, e allora si focalizza il tema dello scrittore nel confronto tra lo scrittore americano e quello europeo perseguitato dell'Europa occidentale, e quindi nasce questo filone dei romanzi con un protagonista di scrittore, che comincia in realtà con il terzo dei romanzi che hai raccolto qui nel primo volume, cioè un romanzo assolutamente poco noto, La mia vita di uomo, My Life as a Man, del 74, in cui comincia la riflessione sullo scrittore, il problema dello scrittore che vuole partire dalla sua esperienza ma nello stesso tempo si vuole liberare dalla propria esperienza, quindi non parlare di sé, e questo è un romanzo molto importante dal punto di vista anche tecnico. E poi inizia nel 79, diciamo di nuovo con alla fine del decennio, il grande ciclo dei romanzi di Nathan Zuckerman, che, di cui vengono sono presentati sia i primi quattro romanzi del ciclo, quelli che raccontano la storia della formazione dello scrittore, quindi cominciando dallo scrittore fantasma, che è il giovane scrittore alla ricerca del maestro, e poi terminando con l'Orge di Praga, appunto con il confronto con la condizione degli scrittori dell'Europa orientale. E poi abbiamo il grande romanzo della svolta, e l'ottavo romanzo di questa raccolta, che è il romanzo del 1986, La Controvita, ed è un romanzo di estrema complessità narrativa, estremamente ricco, estremamente importante, in cui Roth, come mi ha anche detto nell'incontro che abbiamo avuto, mi parlava di questo, era d'accordo con me nel riconoscere la bellezza e l'importanza di questo romanzo, che si apre alla complessità e alla contraddizione della vita e delle possibilità di racconto della vita, perché abbiamo dei personaggi che in una prima sezione sono morti e poi ricompaiono viventi nella seconda, perché lo scrittore dimostra la sua libertà, la possibilità di prevedere diverse soluzioni narrative dello sviluppo della vita, perché la vita a sua volta è piena di sorprese, si potrebbe, a seconda del caso, delle circostanze o delle proprie scelte, perché c'è il problema morale delle scelte, può prendere direzioni diverse.
Quando lei parla di sofferenza, mi è venuto in mente la celebre passaggio, credo, dello scrittore fantasma, che dice: prendo una frase e la giro, scrivo una frase e giro anche quella. La sofferenza è anche sofferenza tecnica, e la vita non è scodellata appunto bella calda sulla pagina. Questo io credo sia importante in un momento in cui poi si parla tanto di autofiction.
Certo. Roth, diciamo, ha aperto questo filone dell'autofiction in maniera naturale, non per moda, ma perché era uno scrittore da un lato molto realista, cioè voleva partire dalla realtà, raccontare la realtà con la libertà dell'immaginazione. Sentiva il bisogno di partire da una realtà di mondo conosciuto come trampolino di lancio per poi trasformare questo mondo. Quindi il problema dell'impersonation, parola chiave che lui stesso introduce in alcuni suoi saggi, alcuni nei romanzi, era quello di partire dalla sua stessa esperienza, dall'esperienza delle persone da lui note, e però nello stesso tempo di trasformarla con assoluta libertà. Quindi creare dei personaggi e delle situazioni, in un certo senso, mentre sto parlando, mi viene in mente questo famoso concetto del correlativo oggettivo di T.S. Eliot. In fondo, senza mai citare Eliot, devo dire, ma c'è questo tipo di lezione, cioè di cercare delle forme oggettive di racconto. Però quello che è il problema di Roth è che in realtà queste forme oggettive sembrano al lettore non smaliziato talmente vicine all'esperienza stessa di Roth, che lui è stato spesso accusato di parlare di sé, e cosa che non ha mai in realtà assolutamente fatto, ma partiva da questa esperienza e poi ha creato appunto dei personaggi molto vicino alla sua esperienza, ma liberamente associando aspetti diversi della sua esperienza e di quella altrui, e quindi ha creato una sorta di teatro. E devo dire che Roth, questo non l'ho esplicitato nell'introduzione, però sempre più mi convinco che il tema teatrale, la teatralità, è un fattore molto importante della sensibilità di Roth. Tra l'altro, leggendo alcuni spunti della sua biografia, delle sue storie biografiche, anche da bambino, da ragazzino di scuola, aveva messo in scena dei testi teatrali, lui stesso combattendo contro il pregiudizio, ma facendo, come tipico di Roth, scegliendo di essere lui il personaggio che sulla scena rappresentava il pregiudizio, perché ha avuto sempre questo coraggio di guardare negli occhi la negatività del mondo. E dunque il linguaggio teatrale, perché l'impersonation è un termine del mondo teatrale, e non per nulla poi la seconda moglie era una donna di teatro e di cinema, insomma. C'è questa sensibilità, questa capacità di far parlare le voci, di cercare appunto nell'impersonation di capire i personaggi, di far trovare la loro voce e far sentire la voce dei vari personaggi, e nel suo tempo di inventare nuove storie e nuove modalità di racconto.
E come dice contro Hemingway, il diritto all'introspezione, anche questo lo rubo ovviamente alla sua prefazione.
L'introspezione, come dicevo, è un tipo di rivoluzione che era stata già introdotta da Saul Bellow con l'uomo in bilico. Si apriva con una pagina straordinaria di attacco ad una narrativa che sapeva raccontare le azioni senza urlare i propri sentimenti, nascondendoli, reprimendoli sotto un codice di controllo, ecco. E Roth, insomma, ha questo maestro ed è quello che porta avanti questa rivoluzione attraverso la sua stessa esperienza di psicoanalisi, che gli insegna che è possibile non solo scrivere il proprio diario, come aveva fatto nel primo romanzo Sol Bello, ma invece far sentire la voce dell'uomo che urla i suoi problemi. E quindi questo è stato poi uno dei filoni e delle grandi forze della scrittura di Roth, saper raccontare questi drammi, ma nel suo tempo non facendo mai sentire la voce, semplicemente qualche volta anche dedicando l'intero romanzo solo alle voci, ma nello stesso tempo in molti altri facendo sentire la sofferenza del corpo, cioè la realtà materiale del corpo. E qui dobbiamo citare un altro dei testi chiave di Roth, del ciclo dei romanzi americani, e l'ultimo del trio, La macchia umana, The Human Stain, dove abbiamo questa grande metafora fondamentale che direi che arriva appunto nel 2000, nel momento in cui Roth comincia a aver chiaro il lavoro che sta svolgendo, e in cui introduce quest'idea che, insomma, la vita è quello che ognuno lascia, è una macchia, un'impronta, cioè la vita è fatta di imperfezione, è fatta di errori, di pensamenti, tutto questo, il dramma di questi errori, di questi ripensamenti è continuamente raccontato. E quello che invece è l'aspirazione della perfezione può essere esprimersi solo nella perfezione della parola. La parola perfetta, quella parola che ti rivela, che rivela i tuoi nascondimenti, e questo è il dramma, il conflitto che viene raccontato, uno degli conflitti in La macchia umana. La macchia da un lato, ma dall'altro la perfezione della parola, e questo è stato un po' il punto chiave della ricerca di Roth, che la sua scrittura è stata una scrittura di ricerca, appunto.
Elena Mortara insegna letteratura anglo-americana all'Università di Roma Tor Vergata, ha curato il primo dei tre meridiani Mondadori dedicati a Philip Roth. L'occasione per rileggerlo e per scoprire qualche romanzo che ci eravamo persi. Materia di Philip Roth, ognuno ha i suoi preferiti. Il primo volume dei Meridiani arriva fino al 1986, una decina d'anni prima della grande ripartenza con il Teatro di Sabbath e Pastorale Americana. C'è invece uno dei romanzi più in bilico tra verità e costruzione letteraria, La mia vita di uomo. Di Sol Bello ricordiamo Le avventure di O.G. March. Di Bernard Malamud vale la pena di leggere i racconti, tutti i racconti. Legato a Philip Roth è anche un romanzo appena uscito da Feltrinelli, Asimmetria, della scrittrice americana Lisa Halliday. Un romanzo che è anche un po' un pettegolezzo, per nulla segreto. Lisa Halliday aveva conosciuto Philip Roth su una panchina a Central Park. Complice un gelato, si erano parlati e frequentati. La prima parte del romanzo, asimmetrico come il titolo, la seconda è ambientata all'aeroporto di Heathrow, dove un economista iracheno-americano viene trattenuto per controlli. La prima parte di Asimmetria, dicevamo, racconta l'amicizia tra una ragazza e un anziano scrittore. Uno che non ha mai vinto il Nobel, anche se lo meritava. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.